Il granaio della memoria.
Il vegliardo era seduto sotto il davanzale di una finestra lievemente aperta, dalla quale filtrava un po' d'aria. Chissà, Giovan, come ti è sembrata lunga la vita? 85 anni. Al che rispondeva il vegliardo: no, no, da sa sbagliat, Pedrin. Da vedat quel fil d'aria cal passa dalla finestra. Ebben, la vita l'è in sci, un bof d'aria. San d'accordo neanche.
Invisibile, impalpabile, è l'aria che ci circonda e ci mantiene in vita. Eppure non la vediamo e non possiamo toccarla, anche se la sentiamo quando si muove e ci sfiora la pelle o ci smuove i capelli. Tra le teche della RSI sono conservati alcuni documenti sonori che, in un modo o nell'altro, possono costituire una sorta di memoria radiofonica dell'aria. Io sono andato a recuperarli e, frammento dopo frammento, ve li riproporrò oggi all'ascolto. E non sapendo bene da dove partire, mi affido a una definizione dell'aria intesa come atmosfera terrestre. La ritrovo all'interno di un imponente ciclo radiofonico andato in onda a fine anni 50. Era più precisamente il 1958 che gli scienziati del mondo intero avevano dichiarato anno geofisico internazionale. Un evento all'insegna della fiducia nel progresso, nella scienza, nella tecnica. Un evento generosamente coperto dagli autori radiofonici della RSI, che all'anno geofisico internazionale avevano dedicato ben 45 documentari. Da uno di questi, dedicato all'aurora e al cielo notturno, ricavo la seguente definizione di atmosfera terrestre.
Cos'è l'atmosfera terrestre?
L'atmosfera terrestre è quella massa gasosa, aria, che circonda come una specie di involucro il nostro globo. L'atmosfera si estende per alcune centinaia di chilometri al di sopra della superficie della Terra. Evidentemente gli strati superiori sono molto rarefatti, mentre che la maggior parte dell'aria è invece concentrata negli strati inferiori. Così, circa i 9 decimi dell'aria che costituiscono tutta l'atmosfera sono già concentrati nei primi 20 chilometri di altezza. E, diremo di più, la metà dell'aria che costituisce l'atmosfera è concentrata pressappoco nei primi 5 chilometri e mezzo.
Massa gassosa, involucro. Nell'aria ci siamo immersi, ci penetra nei polmoni, ma ci pesa anche sopra le spalle e la testa. E nell'aria circolano quegli elementi che determinano il tempo. Dove per tempo intendo le condizioni meteorologiche, belle o brutte esse siano, e comunque determinate dalle correnti d'aria, dall'umidità, dall'alta e dalla bassa pressione. Mi piace poi pensare che l'interesse dell'uomo moderno per la meteorologia nasca dall'incipit di un romanzo di inizio Novecento, L'uomo senza qualità di Robert Musil.
Sull'Atlantico un minimo barometrico avanzava in direzione orientale, incontro a un massimo incombente sulla Russia, e non mostrava per il momento alcuna tendenza a schivarlo, spostandosi verso nord. Le isoterme e le isotere si comportavano a dovere. La temperatura dell'aria era in rapporto normale con la temperatura media annua, con la temperatura del mese più caldo come con quella del mese più freddo, e con l'oscillazione mensile aperiodica. Il sorgere e il tramontare del Sole e della Luna, le fasi della Luna, di Venere, dell'anello di Saturno e molti altri importanti fenomeni si succedevano conforme alle previsioni degli annuari astronomici. Il vapore acqueo nell'aria aveva la tensione massima e l'umidità atmosferica era scarsa. Insomma, con una frase che quantunque un po' antiquata riassume benissimo i fatti, era una bella giornata d'agosto dell'anno 1913.
A accanto all'incipit appena ascoltato, le teche radiofoniche offrono un altro punto di vista singolare sui fenomeni meteorologici. Un punto di vista che ci riporta a quel 1958 che, come vi ho detto, era stato dichiarato anno geofisico internazionale. In un documentario che portava per titolo «I maghi del brutto tempo», si raccontava infatti di uno straordinario viaggio compiuto registratore alla mano dentro un uragano.
Cari ascoltatori di Radio Monteceneri, buongiorno. Pochi di voi forse sanno che esiste un corpo di aviatori il cui compito specifico consiste nell'insinuarsi nelle spire dei cicloni per studiarne la forza e la direzione. Questo corpo è denominato Hurricane Hunters e naturalmente si trova negli Stati Uniti d'America, il cui territorio è particolarmente soggetto alla furia di queste trombe d'aria. Ci troviamo a bordo di uno degli apparecchi degli Hurricane Hunters in procinto di partire per, non ridete, per un tifone. Questa, infatti, è la nostra rischiosissima meta. Eccoci in volo sul Pacifico. L'oceano è quasi tranquillo, azzurro. Il cielo appare sgombro di nuvole, eppure una minaccia è nell'aria. In questo momento noi ci dirigiamo verso un uragano in formazione, vero?
Sì.
Ma non vedo nulla, l'orizzonte è quasi limpido, a eccezione di quel minuscolo cono di fumo.
No, non cono di fumo, ma uragano in formazione. Prendete il mio cannocchiale.
Grazie. È vero, cari radioascoltatori, non riesco a descrivervi l'emozione che si prova sapendo di andare in bocca al lupo, è la frase adatta. L'orizzonte ci sta aspettando una specie di imbuto con la punta in basso, fatto di nuvole nerastre. Devo confessare che lo avevo preso per il fumo di un piroscafo. Invece si tratta davvero di un ciclone, il nostro ciclone. Comandante, e che cosa faremo quando saremo in prossimità della tromba d'aria?
Cercheremo un passaggio, come dire...
Tra le spire?
Sì, 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 tra le spire. E ci troveremo dentro il ciclone.
Allora saremo scaraventati in mare?
No, no. Dentro la tromba d'aria, in media, c'è un vuoto che va dai 40 ai 60 chilometri. Noi voleremo lì dentro. Seguiremo la corsa del ciclone.
Eccoci nelle vicinanze del tifone. Non vi nascondo che sono piuttosto preoccupato. Mi sento come un moscerino in un aspirapolvere. Ecco che l'aereo cerca un varco tra le spire del ciclone, come lo cercherebbe tra le spire di un immenso pitone. Un pitone di circa 8.000 metri, nero, infernale, lampeggiante. Una scena terrificante.
Allacciate la cintura. Balliamo.
Non so se riuscirete a sentirmi. Siamo proprio tra le spire del ciclone. Incredibile! Il nostro aereo fa pensare a un passerotto nella gola di un elefante grosso quanto 1.000 elefanti messi insieme. Eccoci dentro il ciclone, nelle spire del ciclone. Qui il cielo è azzurro, l'aria quasi calma. Sotto di noi si riesce a scorgere un piccolo lembo di mare. Voliamo a 3.000 metri di quota. Le pareti tondeggianti del ciclone si innalzano attorno a noi per altri 5 chilometri almeno. Scendono fino all'oceano. Ho l'impressione di trovarmi in mezzo a un immenso anfiteatro. Abbiamo attraversato un muro di aria e di pioggia. Come passare sotto le cascate del Niagara, ha detto il comandante Brent. Questo vuoto dentro le pareti dell'uragano in gergo aeronautico si chiama occhio. Scendiamo nell'occhio dell'uragano fino a 450 metri sul livello del mare. La turbolenza è talmente forte che anche l'altro pilota, il tenente Allison, deve prendere i comandi. A scatti le correnti ascensionali, prendendoci dal basso, ci inchiodano sul sedile, tanto da darci l'impressione di esservi incollati. Mi sembra che saliamo verso l'orificio di questo immenso pozzo. L'apparecchio sembra un turacciolo. Eccoci fuori, in salvo. Amici all'ascolto, ritorniamo alla base.
La forma radiofonica è quella del reportage, con tanto di suoni e rumori d'ambiente. In realtà, però, abbiamo appena ascoltato alcuni frammenti di una docufiction di fine anni 50. Prendendo spunto da alcuni romanzi che mettevano in scena i cacciatori di uragani statunitensi, gli autori radiofonici della RSI avevano immaginato di accompagnare l'immaginario comandante Jimmy Brent in un rocambolesco volo attraverso un uragano. Che la meteorologia descrive semplicemente come una zona dove l'aria è caratterizzata da una bassa pressione. mentre nelle parole del reporter immaginario di poco fa l'uragano appare più come un mostro, come una creatura fatta di un vento furioso che è il simbolo della collera pura, di una collera senza bersaglio e senza pretesto. È la furia della natura, la furia elementare e vana, una tragedia geofisica senza causa e senza ragione. Sono le memorie dell'aria quelle che sto recuperando dall'archivio radiofonico. E devo ammettere che una delle mie prime idee era stata quella di cercare, tra dischi e nastri, una voce che ci potesse dire della purezza dell'aria di montagna e del mito della salubrità dell'aria alpina. L'archivio, però, non è molto generoso a questo proposito, anzi, al di là di qualche generico accenno ai sanatori, ho trovato poco o nulla. Del contrario, invece, ovvero dell'aria inquinata, dell'aria sporca, dell'aria insalubre, ritrovo tracce sonore più consistenti. Come un'intervista rilasciata nel 1970 che descriveva lo smog milanese. Smog, una parola un po' in disuso oggi, rimpiazzata forse dal tasso di ozono e dalle polveri fini. A inizio anni 70, invece, la parola smog era sulla bocca di tutti. Ascoltiamo.
La parola smog, come tutti sanno, deriva dalla contrazione della parola smog, che è fumo, con la parola fog, che è la nebbia. In questa situazione dovrebbe formarsi come una nebbia sporca, ossia una nebbia inquinata. Le componenti tossiche dello smog sono parecchie e derivano da impianti termici, dai mezzi motorizzati e dall'inquinamento da parte degli impianti industriali. Però durante l'inverno, almeno per la città di Milano, lo smog è prodotto per almeno il 60-70% dagli impianti termici. La generazione di questo smog deriva dal fatto che in Milano non è possibile assolutamente rimescolare le arie, che Milano è proprio la situazione di un grande capannone. L'inversione termica e la mancata ventilazione proprio danno proprio la configurazione di un grande capannone. In questo capannone qui cosa deriva? Deriva che l'inquinante, anziché disperdersi, si concentra, e durante proprio le punte dell'inversione termica abbiamo una concentrazione pericolosa di tutta la situazione. No, assolutamente, non si sposta, magari si spostasse un po', ci porterebbe un giovamento, ma non si sposta affatto. Si sposta quando cessa l'inversione termica oppure diminuisce, e allora avviene quel sollievo per la popolazione, ossia gli inquinanti vanno verso l'alto. Non c'è mai da sperare nelle brezze, perché a Milano in questo tempo di gennaio di brezze non ce ne sono. I movimenti dell'aria qui a Milano si possono considerare dei bradisismi dell'aria, ossia aria completamente immota. In queste condizioni si spiega anche tutta la difficoltà che ha Milano per poter respirare durante l'inverno.
Per millenni l'aria è restata per l'uomo uno spazio proibito. Solo nella sua immaginazione ha potuto volarci dentro, come invece sanno fare benissimo gli uccelli. L'uomo ha volato grazie alle proiezioni dell'immaginazione collettiva dei miti, delle leggende, della letteratura, oppure attraverso l'immaginazione individuale racchiusa nell'intimità onirica dei sogni e di quel sogno ricorrente, il sogno di volare. Poi, però, l'ingegno e la voglia di spingersi oltre hanno trasformato l'aria in un elemento navigabile. Non voglio star qui a rifarvi tutta la storia dei pionieri del volo, delle mongolfiere, dei primi aeroplani, delle storie che raccontano di come l'uomo sia riuscito a trasformarsi in un uccello, ne scelgo solamente una, quella del conte Ferdinand von Zeppelin. Alla radio lo si ricordava nel 1992.
Io credo che ante litteram Zeppelin era un personaggio che rispettava la natura, e lui muoveva delle nuvole lentamente ma a lungo, senza dispendio di energia inutile. Zeppelin per i primi 30 anni di questo secolo ha costituito un unico elemento volante positivo, perché la battaglia tra il più leggero e il più pesante dell'aria è andata avanti fino alla quella che viene definita tragedia di Lucky Rust nel 1936, maggio. Ma in realtà nei primi 30 anni è stato l'unico che era in grado di trasportare al di qui e al di là dell'Atlantico su aeronavi, chiamiamole così, grandi come il Titanic, e con delle dimensioni spaventose, con diametri 60-70 metri, no? E decine di tonnellate di merce e qualche decina di trasportati, cioè i passeggeri, in assoluta serenità, silenzio, senza vibrazioni, senza rumore. E questa è la storia di Zeppelin. Zeppelin, personaggio mitico perché nasce da una cultura romantica, è un ulano, quindi votato alla cultura del cavallo, scopre invece il senso del cielo a 65 anni, cioè le vie dell'aria. E per riuscire a far volare le sue incredibili macchine più leggere dell'aria, inventa decine e decine di sottosistemi, che sono le tensostrutture, le ribattiture in alluminio, macchine per fare questo, macchine per fare quest'altro. E riesce con questo a far volare un mito enorme, leggero e silenzioso. Molto contrario, è una macchina non macchina. Nelle sue foto lui appare sempre con un cappello bianco, che è quello degli ufficiali di marina, dei capitani di lungo corso di Amburgo, che è bianco, mentre quelli degli ufficiali di lungo corso di Amburgo è blu. Perché? Perché lui volava in cielo, in mezzo alle nubi.
L'aria, quella che respiriamo, quella che determina le condizioni meteorologiche, e ancora l'aria che è diventata una via di comunicazione. Ma l'aria, in fondo, è anche il cielo, o possiamo almeno dire che il cielo è fatto d'aria. Di un'aria che ai nostri occhi appare come uno schermo, azzurro, grigio, a volte rosso o giallo. Claudel scriveva addirittura che il blu del cielo non è nient'altro che l'oscurità divenuta visibile. Ma il cielo esiste anche di notte, quando diventa tutto nero e si riempie della luce delle stelle, componendo così un affascinante schermo pieno di puntini luminosi. Ancora più affascinante quando compaiono le aurore, boreali o australi esse siano. Che a vederle pare che le correnti d'aria si siano trasformate in colorate luminescenze. E scorrendo il catalogo d'archivio radiofonico, scopro addirittura che nel Settecento le aurore si manifestavano anche alle nostre latitudini, anche se sembrerebbe che la loro apparizione non suscitasse particolare fascino.
La percezione di uno stretto legame tra l'apparizione delle aurore boreali e le vicende terrene emerge nelle descrizioni di questo fenomeno presenti in numerosi documenti, per lo più inediti. Un autunno particolarmente umido stava per chiudersi quando, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre del 1737,
sul tramontare del sole cominciò a farsi l'aria grossa, indi nel farsi notte si accese verso Poschiavo come un fuoco, il quale poi si dilatò sopra il massuccio fino in cima alle montagne di Vervio, andando sempre crescendo come il colore del sangue, indi verso Mortarolo, da dove si sparse come una gran fiamma che si estese sopra Tirano con un colore di sangue e tanto chiaro che fino la neve che era sopra i tetti pareva che avesse color di sangue e di fuoco. Durò tutta la notte.
Così è narrata un'aurora boreale di eccezionale intensità in una cronaca anonima di Tirano. Contemporaneamente il medesimo prodigio fu osservato anche altrove, dove le parole sono quelle di un diarista lombardo:
spaventò molto tutto il mondo il fenomeno di aria di fuoco comparso la sera di 16 dicembre e che diede molto a dire agli astrologi e predicatori.
Il timore suscitato dalla visione si concretizza nelle forme tipiche della religiosità di un tempo. A Ponte, in Valtellina, per il gran terrore si fece l'esposizione del Santissimo, mentre un po' ovunque si suonarono le campane a metà della notte, il che accresceva lo spavento. Al manifestarsi dell'aurore era collegato l'imminente verificarsi di immani sventure, guerre, epidemie e carestie, considerate come l'ira giusta di Dio per degna vendetta a nostri peccati.
L'aria ci ha portato a spasso nel tempo e nello spazio, quasi fossimo delle foglie al vento. Arrivato praticamente a fine puntata, mi accorgo però che non vi ho parlato delle nuvole, la cui sostanza è un'evocativa approssimazione dell'invisibile forma dell'aria. Posso tuttavia rimediare con il frammento sonoro che chiuderà la puntata. L'ho recuperato da una trasposizione radiofonica del 2007 di una sceneggiatura di Pierpaolo Pasolini, vale a dire della sua riscrittura dell'Otello di Shakespeare, che appariva come uno dei 6 episodi del film Capriccio all'italiana. Beh, non ho il tempo di riassumervi l'intera vicenda, ma a noi basti sapere che le marionette che impersonano i personaggi di Iago e di Otello sono finite su un mucchio di rifiuti e, a pancia in su, assistono per la prima volta allo spettacolo del cielo. Io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
Nella faccia spaccata e gonfia di Otello, gli occhi luccicano di ardente curiosità, di intrattenibile gioia, perché ha scoperto l'immenso cielo azzurro dove corrono veloci delle bianche nuvole. Anche gli occhi di Iago guardano strabiliati e in estasi quello spettacolo mai visto del cielo e del mondo.
Che so quelle?
Sono le nuvole.
E che so le nuvole?
Boh.
Quanto so belle. Quanto so belle.
Oh, straziante, meravigliosa bellezza del creato.